Il testo su cui proviamo a riflettere questa mattina è tratto dal libro degli Atti degli Apostoli, siamo al capitolo 20, Atti 20, leggiamo da 32 a 35. E ora vi affido a Dio e alla parola della sua grazia, la quale può edificarvi e darvi l'eredità di tutti i santificati. Non ho desiderato né l'argento né l'oro né i vestiti di nessuno. Voi stessi sapete che queste mani hanno provveduto ai bisogni miei e di coloro che erano con me. In ogni cosa vi ho mostrato che bisogna venire in aiuto ai deboli, lavorando così, e ricordarsi delle parole del Signore Gesù, il quale disse egli stesso: vi è più gioia nel dare che nel ricevere. Amen. Allora, domenica prossima inizieremo un nuovo percorso di ascolto, ci metteremo alla scuola dei profeti. Nel prossimo anno ascolteremo i testi profetici, soprattutto di Isaia, ma in questo mese di settembre abbiamo detto proviamo a recuperare, ritornare sul libro degli Atti degli Apostoli che ci ha accompagnato nell'anno che abbiamo alle spalle. L'abbiamo fatto attorno a quelle tre grandi parole che per l'Apostolo Paolo riassumono un po' la fede e sono ciò che resta. Tante cose finiranno, sono legate alle mode, sono legate al momento, ma Paolo dice ci sono tre cose che restano, la fede, la speranza e l'amore. E oggi proviamo appunto a ripensare il cammino che abbiamo fatto leggendo il libro degli Atti attorno a questa parola amore. Ma prima di entrare nel testo, dobbiamo calcare la mano, sottolineare, attirare l'attenzione su questa cosa che in piccolo abbiamo fatto, il ritornare su quanto abbiamo già letto. Voi sapete che la vera lettura è la rilettura. Se tu vuoi comprendere un testo, non basta che lo leggi una volta. Bisogna poi ritornare. Questo è anche il segreto della vita. La vita che viviamo, le esperienze che facciamo, solo se si sedimentano in noi, se noi ci ritorniamo col pensiero, con la riflessione, ma cosa abbiamo fatto, cosa abbiamo vissuto, che incontri abbiamo sperimentato, ecco, solo se facciamo così la vita non è sabbia che ci scivola dalle mani. Abbiamo bisogno di questa sapienza del ritornare. Noi siamo traditi dalla fretta, facciamo tante cose, ma la fede è la sapienza di chi ti dice bene, fa tutto, la vita è così, fai le cose che devi fare, però a un certo punto fermati, ritorna su quello che hai vissuto, ritorna sulle parole che hai ascoltato. I primi cristiani avevano questa immagine bellissima, dicevano che la parola di Dio va ruminata, non la puoi digerire tutta d'un colpo. Vabbè, l'ho ascoltato una volta, lo so già, ma no, la parola di Dio non ti comunica delle informazioni che una volta che tu le ascoltate sei a posto. La parola di Dio deve lavorare in te. E allora ecco l'idea che diventa anche concreta. L'avete riletto il libro degli Atti? Noi l'abbiamo letto insieme, ma forse conviene che ognuna di noi provi a rileggerlo, a dire e io in questa storia dove sono? Questa parola cosa ha da dire a me? Tra l'altro questa sapienza del ritornare, del riconsiderare quanto abbiamo ascoltato, fa parte della vita delle chiese. L'anno ecclesiale o l'anno liturgico è ciclico. Ritorniamo ogni anno sulla nascita di Gesù, sulla sua passione, morte e resurrezione, sul dono dello Spirito a Pentecoste. C'è un movimento che ci spinge a non dire vabbè queste cose le so già, basta, ma a ritornare, perché il mistero della fede, che è sempre lo stesso, Cristo è sempre lo stesso ieri, oggi, nei secoli, però poi si deve incarnare in una vita che cambia, che ci lancia nuove sfide, che ci offre altri sguardi a quell'esperienza che ci accompagna. Del resto, questa sapienza del ritornare L'abbiamo trovata proprio all'inizio del libro degli Atti. Vi ricordate? Libro degli Atti, libro in cui si parla di una chiesa sempre in movimento, i viaggi di Stefano, di Paolo, di Pietro, di tutti, insomma. È un libro in movimento. Come iniziava questo libro? Il risorto che appare per 40 giorni ai discepoli parlando loro del regno di Dio. Parlava di questo nei 3 anni che aveva vissuto con loro, basta, adesso è una nuova tappa. E invece Gesù cosa fa? Ritorna su quel discorso e tira il freno a mano. Sì, dovrete andare ad essere miei testimoni in Gerusalemme, nella Giudea, nella Samaria e fino agli estremità della terra. Ma prima di andare dovete ricevere lo Spirito, dovete riascoltare la parola, la sapienza del ritornare. Guardate che su questo ci giochiamo la fede. Oggi siamo troppo affascinati dal fare tante esperienze. Bello, bello, che bello essere curiosi, aver voglia di fare, di scoprire. Ma il limite è che rimangono tutti in superficie, che quello che noi viviamo non si radica nella vita. La fede è la sapienza che ti dice fermati, ritorna sui tuoi passi. Ripensa alla parola che ti è stata consegnata, non digerirla tutto di un colpo, ruminala. E questa parola, che è anche la protagonista del libro degli Atti, la corsa della parola fino all'estremità della terra, di cosa ci parla? Ecco, Paolo in questo discorso, ne abbiamo letto solo un brano, è un discorso molto bello, che trovate appunto al capitolo 20 del libro degli Atti, è un po' il suo testamento, perché lui ha chiamato i responsabili delle chiese di quella zona, a Mileto si trova, è la zona di Efeso, li ha chiamati e gli ha fatto un discorso in cui ha riassunto un po' il suo ministero, il modo con cui lui ha vissuto la fede, e gli dice anche non mi vedrete più, e difatti poi la scena finisce in lacrime perché dicono ma noi... come facciamo a staccarci da te, che sei stato un riferimento importante? Allora, Paolo in questo brano riassume appunto la sua esperienza di fede, ma riassume anche quello che è il senso del libro degli Atti. In questo frammento c'è il tutto del racconto del libro degli Atti. E cosa ci dice Paolo? Vi affido a Dio alla parola della sua grazia, cioè ci sta dicendo... Bene, il libro degli Atti è il racconto della corsa della parola, dell'Evangelo fino all'estremità della terra. Ma che cos'è questa parola? Che cos'è questa lieta notizia, questo Evangelo? La parola della grazia. È qui il cuore del messaggio cristiano, ma anche quella parola ci fa capire chi è Dio e che cosa vuol dire credere in Lui. Grazia, cioè... L'esperienza cristiana è l'esperienza di essere stati amati, amate gratuitamente da Dio. Cioè, il suo è un amore che va al di là del merito. Noi non ce lo meritiamo un amore del genere. Allora, attenzione, noi siamo abituati ad ascoltare questa parola nelle chiese. Dio mi ha amato quando ero ancora peccatrice, peccatore. Va bene. Ma vi rendete conto che è proprio l'esperienza opposta a quella che facciamo noi nella vita? Perché noi nella vita amiamo ciò che è amabile. Il nostro amore è un amore di risposta. Se l'altro lo ritengo interessante, se l'altro mi affascina, sono attratto da lui e lo amo. Ma qui ci viene detto, Dio non si muove in questo modo, perché Dio ama il non amabile. Dio ama proprio quando la situazione non ha niente di attraente. Dio ci ha amati quando eravamo peccatori, vuol dire questo, capite? Vuol dire che l'amore di Dio non è una reazione al nostro comportamento, non è una risposta, ma è un'iniziativa. Dio scommette che amando anche la persona più sbagliata, quell'amore riesce a trasfigurare la persona. Guardate che questo mistero della grazia è veramente il cuore della nostra fede, a volte un po' ci sfugge, parliamo di amore, però lo diciamo in maniera un po' retorica, è bello, tutte le frasi in cui compare amore ci emozionano benissimo, però qui c'è un amore impegnativo, C'è un amore per chi non se lo merita, gratuito. Questo dice anche la natura di questo libro, la Bibbia. La Bibbia non è un libro che ti dice cose bene e cose male. Non è questo. Dio non è un giudice che ti dice hai fatto bene, hai fatto male. La Bibbia è un libro che ti invita a volere il bene e a evitare di volere il male. Dire che cos'è bene e cos'è male vuol dire prendere nota della situazione. Volere il bene vuol dire che io anche in una situazione che non funziona, che la vedo proprio male, ecco, provo a operare il bene. Così agisce il Dio cristiano, capite? Non è un Dio che prende atto della situazione, è un Dio che si inserisce nella situazione e desidera la vita buona per tutti, anche per le persone che si allontanano da Lui, che non ci pensano neanche al mistero del mondo che noi chiamiamo Dio. Dio desidera il bene, questa è la grazia, indipendentemente da quello che tu sei, da quello che tu fai. Allora io penso che questo cuore del messaggio deve interpellarci, anche perché l'Apostolo Paolo dice: vi affido a Dio e alla parola della sua grazia, la quale può edificarvi. Cioè, questo aspetto strano di un amore gratuito, che non è l'amore che abbiamo noi di solito, ha il potere di edificarci, cioè non è solo una caratteristica di Dio, ma può dare forma anche alle nostre esistenze. Può dare forma alle nostre esistenze a patto che, dice, purifichiamo i nostri desideri. Non ho desiderato né l'argento, né l'oro, né i vestiti di nessuno. Cosa desideri nella vita? Cos'è che ti sta più a cuore? E poi questo amore può edificarti se tu sei operativo, se lavori, prendendoti cura degli altri. Che bello questa cosa che Dio è come se dicesse: io lo so di che pasta sei fatto, però so anche che puoi operare dei gesti gratuiti, di grazia. Puoi anche tu, non solo Dio, vivere di grazia. E poi ecco questa parola finale che offre il criterio, offre la bussola per il nostro cammino. Ricordatevi delle parole di Gesù, il quale ha detto: c'è più gioia nel dare che nel ricevere. Che parola impegnativa, perché noi viviamo in una società che è proprio il contrario. Come c'è più gioia nel dare che nel ricevere? Speriamo che qualcuno mi dia, speriamo di stare bene e che gli altri un po' si arrangino. E invece qui c'è una parola che ci richiama a una radice della nostra umanità. Io penso a tutte le mamme, per esempio, o alle persone che hanno dei rapporti di cura nei confronti di altri. C'è più gioia nel dare che nel ricevere. Questo è l'agape. Sapete che i primi cristiani hanno scartato le parole normali per dire amore: filia, che voleva dire più amicizia, eros, che vuol dire l'amore affettivo. Hanno scelto agape, che era una parolina poco in uso, esisteva, ma lo usavano pochissimo, la quale vuol dire, alla lettera, gioisco della gioia dell'altro. Cioè sono felice non quando ho tutte le mie cose per me, ma quando vedo l'altro, che è felice, che il gesto che ho fatto l'ha reso vivo, vitale, contento. Questo amore strano che Dio manifesta a noi non è così strano dalla grammatica della vita, se ci pensate. È che noi l'abbiamo un po' messo da parte, presi dal bisogno di accumulare, di pensare al nostro io, a noi. Ma noi siamo fatti per vivere la relazione, per gioire della gioia dell'altro. Ecco, Paolo dice: vi affido a questa parola. Lasciate che questa parola lavori in voi, penetri in voi, anche se è una contronarrazione rispetto alla mentalità che di solito vediamo vincente. Lascia che questa parola lavori in te, lascia che questa parola, che il libro degli Atti ha descritto raggiungere l'estremità della terra, raggiunga anche l'estremità del tuo cuore, anche i tuoi momenti esistenziali che sembrano più lontani da questa parola. Lascia che sia lievito, fa che la grazia diventi il lievito della tua vita, la luce che orienta il cammino, il sale che le dà sapore. Ecco, che il Signore ci aiuti a vivere così, così come è stato raccontato nel libro degli Atti, così come ha riassunto l'Apostolo Paolo, così come è il volto di Dio, un volto di grazia. Amen. Amen.